causa lei, perché come ha sentito sono due, sembrano essere due mondi diversi, no? Quelli che noi abbiamo raccontato fin qui. E lei si va a occupare in questo libro che appunto uscirà a brevissimo per Il Mulino, i meccanismi dell'editoria, esattamente di questo. Il mondo editoriale sta comunque cambiando, il mondo anche dei lettori e degli scrittori sta cambiando, perché questa, diciamo, questa possibilità di fare a meno del mediatore viene inseguita da diverso tempo. A che punto siamo? Cioè, sono due mondi così lontani o ci sono invece parecchi punti di contatto?
Ma sicuramente non, i mondi non sono così separati. Certo, il mondo tradizionale dell'editoria, quando si dice editoria, significa appunto fare tutta una serie di lavori, di mestieri che poi portano il libro a essere qualcosa di particolare. Il self-publishing salta la mediazione, però la mediazione nel senso tradizionale del termine, dei meccanismi appunto dell'editoria, significa responsabilità nel selezionare. E soprattutto c'è un valore culturale dell'editoria come mediazione, che è il fatto che è un lavoro d'équipe, che è un confronto. Giulio Einaudi diceva: noi non siamo un centro di raccolta, ma siamo un centro di propulsione, di proposte. Ecco, quindi sicuramente c'è questo da tener conto, anche se ovvio la parola è al centro e la libertà di esprimersi deve essere assolutamente di tutti. Però c'è da dire, ecco, che la mediazione è davvero importante. Poi io non credo che siano mondi così diversi dai caratteri mobili di Gutenberg e di Manuzio alle piattaforme di oggi, perché comunque anche quando si parla di smaterializzazione dell'editoria, certo, però non dimentichiamo che anche nella materialità di un vecchio libro la forza sua sta proprio nell'immaterialità del contenuto, perché le parole, le idee sono immateriali, quindi al centro comunque ci deve stare la parola. E naturalmente come cambiano le parole, come cambiano le ideologie, come cambiano le mode, ha detto giustamente lei, gli autori e gli editori e i lettori devono cambiare, e quindi ci sta, non vedo così differenze abissali. Certo, ci sono posizioni diverse, ma alla fine è abbastanza comune il lavoro.
Senta, Roberto Cicala, lei in questo libro andrà anche a analizzare che cosa è successo, quali sono le prospettive dopo questo ultimo complicato anno, un po' per tutti, anche per l'editoria evidentemente. Però insomma si dichiara, se non sbaglio, ottimista alla fine per il futuro dei libri, anche perché ci sono delle prospettive che si sono aperte. Io ho citato il crowdfunding prima, perché è una metodologia, quindi la raccolta fondi, traduco con parole così, con parole mie, il significato è raccogliere fondi attraverso libere donazioni su piattaforme apposite, proprio per pubblicare dei libri. Magari dei libri, si usa molto per i libri di fotografia per esempio, che sono particolarmente costosi e forse non troverebbero un editore che immediatamente risponde alla domanda. Degli audiolibri abbiamo parlato qualche giorno fa, proprio perché c'è stato un salto in avanti del libro parlato in questo caso. Quindi ci sono delle cose che stanno accadendo, e che secondo lei che segnale sono?
No, per me sono un segnale molto positivo, intanto perché molte di queste sono in mano alle giovani generazioni, e io come apro la prospettiva in fondo al libro, che è una prospettiva pur con l'area di pessimismo del nostro tempo, però di grande speranza proprio per le giovani generazioni che si approcciano a questi mestieri dell'editoria, che sono i più vari poi. Diceva del crowdfunding, ma è fondamentale, ma pensiamo a uno dei successi più importanti degli ultimi anni. Il succo di questo libro, che è un po' un viaggio dall'autore al lettore dentro l'editoria, il succo sono quasi 100 casi editoriali contemporanei analizzati proprio per capire i vari passaggi. Uno di questi è il ruolo dei social, degli scout, eccetera. Pensiamo a, dicevo, le storie della Buonanotte per bambini ribelli. Pensiamo che è stato progettato da Elena Favilli e Francesca Cavallo attraverso un crowdfunding, quindi è nato attraverso un crowdfunding su una piattaforma che era stata Kickstarter, dove avevano raccolto quasi $1 milione. Quindi un libro che poi è diventato un successo editoriale, librario tradizionale, diciamo, di carta, però nasce da questo. E quindi questo vuol dire che proprio è un legame anche tra la materialità e l'immaterialità, tra la carta e il digitale. Quindi io vedo delle prospettive molto interessanti proprio in questa, in questa espansione della pagina, cioè la pagina diventa qualcosa di più. I social, sì, il crowdfunding, ha detto giustamente lei, gli audio, questa voce dei testi che diventano audiolibri, podcast, sulla lezione della radio, è proprio una grande apertura che il libro sta facendo. Ma poi si è parlato prima di algoritmo, pensiamo all'intelligenza artificiale, all'open access anche per tutta l'editoria scientifica, al 5G, i big data, cioè sono tutti elementi che ci aiutano a riportare il lettore in una dimensione forse diversa, che non è sempre solo seduto sul divano con in mano un libro di carta, però è in una realtà importante che deve assolutamente recuperare un'idea molto forte, che è quella delle community. Io credo che una delle frontiere nuove dell'editoria e quindi della lettura, che è il centro, c'è sempre la lettura, sia proprio quella, la creazione di community. Ormai il nostro mondo non è più un mercato di massa, ormai si è trasformato in una massa di mercati, anche per l'editoria, alcuni piccoli che sembra la guerra dei poveri, però sono importanti e bisogna curarli attraverso delle community, e questo credo che sia una delle prospettive con cui, con responsabilità naturalmente, quindi ci vuole una mediazione editoriale, si può creare una nuova fase dell'editoria.
Allora io ringrazio Roberto Cicala, ringrazio Elisabetta.